Andrea, allora se vuoi andare, puoi andare.
Ok, eccomi, Eliseo. Allora, vogliamo proseguire per quanto concerne questo argomento, sicuramente molto, molto interessante, ma che non deve solleticare soltanto la nostra curiosità, ma soprattutto ci deve portare veramente ad adorare il Signore per la sua rivelazione. Vogliamo leggere, spero che abbiate la Bibbia vicino a voi, vogliamo leggere in Apocalisse 19, versetti 11 fino al versetto 21. Dice il testo biblico, qui è proprio l'Apostolo Giovanni che sta parlando, che descrive questa visione particolare. Poi vidi aperto. Ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra. Bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste scoscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, adunatevi per un banchetto di Dio, per mangiare carni di re, di capitani, di prodi, di di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, i re della terra, i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Sicuramente è un capitolo questo che da un lato è straordinario perché sicuramente ci parla del Signore Gesù nella sua veste gloriosa, ma dall'altra parte credo che sia spaventoso perché è uno dei capitoli più terrificanti, soprattutto per quanto riguarda il destino degli empi, non soltanto il destino spirituale, quello che gli empi dovranno subire quando si troveranno davanti al Signore Gesù che li giudicherà, ma anche a questo giudizio, oltre che spirituale, fisico, che ci sarà, ovvero ad Armageddon. Nel versetto 15 ci siamo proprio fermati l'ultima volta in questo su questo versetto. Leggiamo che dalla bocca, cioè dalla bocca del Signore Gesù, gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Allora, la descrizione del Re dei Re. Proprio questa è l'espressione che troviamo più volte in questo capitolo, prosegue nel sottolineare la piena e perfetta autorità del Re dei Re. Innanzitutto è scritto che dalla sua bocca uscì una spada affilata ed è interessante notare che nella traduzione Diodati viene aggiunto a due tagli. Nel greco abbiamo il termine oxus che significa proprio affilato e l'immagine della spada affilata, ritengo che sia molto importante perché corrisponde a quella descrizione che lo Spirito del Signore dà proprio della parola di Dio. Penso che ci ricordiamo un po' tutti quello che è scritto in Ebrei 4, versetto 12, quando leggiamo, poiché la parola di Dio è viva ed efficace, vi è più acuta che qualunque spada a due tagli e giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. La parola di Dio non è una parola morta, senza vita, astratta, lontana, ma è viva ed efficace, talmente efficace che risulta essere più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È qualcosa di veramente impressionante, vero? Leggere di questa particolare descrizione. E ogni figlio di Dio può testimoniare di questa caratteristica peculiare della parola del Signore. Che cosa significa? Significa che la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio. Cioè, vuol dire che è capace di penetrare nell'intimità dell'uomo, nelle parti più recondite e nascoste, fino addirittura a dividere l'anima dallo spirito. Perciò non, credo che non deve assolutamente stupire che dalla bocca di colui il cui nome è proprio la parola di Dio esce una spada affilata che è pronta a colpire i suoi nemici. La stessa descrizione l'abbiamo proprio nel capitolo primo dell'Apocalisse, quando leggiamo, e qui si parla sempre del Signore Gesù, il suo capo e i suoi capelli erano candidi come lana bianca, come neve, i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a del bronzo incandescente, come se fossero ventati in una fornace, e la sua voce era come il suono di molte acque. Ed egli aveva nella sua mano destra 7 stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, ecco qui la stessa descrizione, una spada a due tagli acuta e il suo sguardo era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Io credo che fronte ad una descrizione così meravigliosa e gloriosa non possiamo fare a meno, vero, di manifestare un atteggiamento di adorazione e di riverenza. Il Signore Gesù è il glorioso figlio dell'uomo che non soltanto ha occhi come fiamma di fuoco, cioè conosce ogni cosa, conosce ogni nostro pensiero, conosce ogni nostro sentimento, non soltanto ha capelli come lana candida, cioè una descrizione che ci parla della sua saggezza, della sua onniscienza, ma è scritto che esce una spada a due tagli. E questo significa che niente e nessuno può resistere alla potenza del Signore Gesù. Ma abbiamo un secondo dettaglio. Nel versetto 15 è scritto che egli reggerà le nazioni con una verga di ferro. E in questa semplice espressione possiamo vedere come il testo ci spieghi il ruolo determinante che avrà il Signore Gesù proprio dopo Armageddon, cioè quando stabilirà il suo regno glorioso su questa terra. Egli reggerà, cioè governerà le nazioni con una verga di ferro. E questa descrizione l'abbiamo nel Salmo 2, versetti 7 a 9, quando è scritto: Io spiegherò il decreto. Il Signore mi ha detto: Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e io ti do per eredità le genti e i confini della terra per tuo possesso. Tu le fiaccherai con verga di ferro, tu le triterai come un testo d'argilla. Questo è un salmo vero messianico, un salmo vero che è riferito al Signore Gesù, che da un lato mette in evidenza l'ascesa al trono di quel re che Dio ha posto sul trono di Israele, che trionfa e vince sulle nazioni. Ma è indubbio che queste parole trovano un perfetto adempimento nella persona del Signore Gesù. Cioè, solo considerando la sua persona, queste parole assumono un significato veramente pieno e perfetto. Infatti, il Signore Gesù sarà proprio colui, come afferma Paolo in Romani 15, rallegratevi, o gente, col suo popolo, e altrove tutte le genti lodate il Signore, e voi popoli tutti celebratelo. E altrove Isaia dice: Vi sarà la radice di Isai, colui che sorgerà per reggere le genti, le nazioni spereranno in lui. Sappiamo, vero, che Davide era figlio di Isai, e verso quest'uomo sappiamo che Dio stabilì un patto e delle promesse veramente meravigliose, promesse che anch'esse però si adempiono non in Davide, ma nel Signore Gesù, colui che è sia il discendente di Davide e sia la radice di Davide. Infatti Paolo riprende un testo del libro di Isaia per sottolineare questo aspetto, cioè che la radice di Isai reggerà le nazioni, ovvero il Signore Gesù. Permettetemi una parentesi, sorrido quando ci sono gli uomini che cercano di screditare, di sminuire il valore della Bibbia, ma come si fa a rimanere indifferenti quando un uomo che ha vissuto 700-750 anni prima della nascita di Cristo ha preannunciato per rivelazione divina, chiaramente, in modo così dettagliato, non soltanto il sacrificio del Signore Gesù, ma addirittura il suo trionfo, la sua vittoria e il regno millenniale che ci sarà, come è rivelato in Apocalisse. Cioè, ci troviamo di fronte veramente al miracolo, a un miracolo straordinario, che è appunto il libro di Dio, la Bibbia. Proseguo. Nei versetti 15 e 16, leggiamo che il fedele e il verace pizzerà il tino del vino dell'ira ardente di Dio. E mi sembra che l'ultima puntata, mi pare Savino forse o qualcun altro, aveva fatto una domanda proprio circa questa espressione. Cioè, ciò che si realizzerà in quel tempo, prima ancora che il regno si instauri, sarà la manifestazione, attenzione perché questo è un concetto importante, la manifestazione visibile e concreta dell'ira di Dio e dell'agnello. Cioè, l'ira di Dio e dell'agnello sono l'ira di Dio in persona. Non è che l'ira dell'agnello è un'ira diversa, è proprio l'ira di Dio. Infatti in Isaia capitolo 63, versetti 3 e 4, leggiamo: Io ho calcato il tino tutto solo, nessuno fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nel mio cruccio, cioè nella mia ira, li ho calpestati nella mia ira, ed è sprizzato il loro sangue sopra le mie vesti, e ho imbrattato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta è nel mio cuore, e l'anno dei miei riscattati è venuto. Questo brano, se avete la Bibbia, sottolineatelo perché si collega bene ad Apocalisse 19, che è il capitolo che stiamo vedendo. Ovvero in questo brano di Isaia vediamo come il Signore utilizza questa particolare immagine per spiegare l'ardore e l'impeto della sua ira. Egli afferma che ha calcato nel suo tino, no, gli empi. Nel contesto di Isaia 63, questi empi sono gli Edomiti, cioè la discendenza di Esau, ma è un testo il cui principio possiamo prenderlo in senso universale, cioè per tutti gli empi. Ovvero, lui li ha calpestati in quanto il giorno della vendetta è giunto. Ciò che si realizzerà in Apocalisse 19, versetti 15 a 21, sarà proprio il giorno della vendetta del Signore. E quando Dio calpesta e giudica, non c'è possibilità di rialzarsi, perché è Dio che sta giudicando e, no, e l'uomo, noi, non avrà certamente la possibilità di rialzarci. Come è scritto in Lamentazioni, capitolo 1, il Signore ha atterrato tutti i miei possenti uomini, che l'occhio mio si strugge in acqua, poiché ogni consolatore che mi ristori l'anima si è allontanato da me, i miei figli sono deserti, poiché il nemico è stato vittorioso. In questo brano osserviamo la sofferenza, il dolore che Gerusalemme e Giuda stavano sperimentando a motivo della loro infedeltà, motivo del loro peccato. Giuda, infatti, era stato deportato a Babilonia. Ed osservare le parole che esprime Gerusalemme quando dice: Il Signore ha calcato come in un tino, vedete la stessa espressione, la vergine figlia di Giuda. L'immagine del calcare, calpestare, esprime molto bene l'idea del giudizio di Dio. E quando Dio manifesta la sua ira con le proprie forze, come dicevo prima, non ci si può rialzare. Ed è illuminante la testimonianza che dà Gerusalemme. Ogni consolatore che ristora l'anima si è allontanato da me, il Signore ha atterrato i miei possenti uomini. Allora, c'è una possibilità? C'è una via d'uscita di fronte all'ira di Dio? Sì, la via d'uscita c'è. E non è certamente la caparbietà, non è l'ostinatezza, non è il rimanere sulle proprie posizioni, ma è ravvedersi del proprio peccato, pentirsi, chiedere perdono a Dio, al fine proprio che l'ira di Dio venga distolta da noi. Anche se so che sto parlando anche a dei figli di Dio che hanno già creduto nel Signore Gesù e pertanto non devono più temere l'ira di Dio. Ma se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che ancora non ha posto fede nel Signore Gesù, ebbene l'unica possibilità che tu hai affinché l'ira di Dio venga tolta da te è credere nel Signore Gesù. Non c'è altra possibilità. Allora, proseguiamo, versetto 16 di Apocalisse 19, ecco che cosa leggiamo. Sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Allora, abbiamo due nomi qua che sono ovviamente associati, che ci parlano dell'autorità suprema che ha il Signore Gesù su tutto e tutti. Abbiamo il titolo Re dei Re. Ed è interessante notare che nella scrittura questo titolo è anche applicato a dei re umani, come ad esempio Artaserse, come leggiamo in Esdra capitolo 7. Artaserse, re dei re, ed es ad Esdra sacerdote, scriba della legge del Dio del cielo, compiuta salute. Quindi questo versetto Artaserse viene definito re dei re. E non soltanto lui, ma anche Nebuchadnezzar, in Daniele capitolo 2, è proprio Daniele che si rivolge così a Nebuchadnezzar: tu, o re, sei il re dei re, poiché Dio, il Dio del cielo ti ha dato regno, potenza, forza e gloria. Dovunque dimorano i figli degli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, egli te li ha dati in mano e ti ha fatto signore sopra essi tutti. Tu sei quel capo d'oro. In questo contesto, Daniele, come sappiamo, sta spiegando a Nebuchadnezzar il sogno della statua. Però è interessante vedere come Daniele definisce Nebuchadnezzar re dei re. Che cosa voleva dire? Che ogni cittadino del regno di Persia, dell'impero dell'impero babilonese, era sotto il controllo di Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar aveva potere su tutto e tutto, e aveva, come sappiamo, anche potere di vita o di morte. Quindi con il titolo Re dei Re si vuole esprimere un dominio completo su tutte le nazioni e nello stesso tempo su tutti i re e su tutti i governanti. Però anche questi regnanti, vero, come Artaserse, Nebuchadnezzar e tutti gli altri, hanno conosciuto la disfatta, la sconfitta e la morte. Ma il Re dei Re e il Signore dei Signori che troviamo in Apocalisse 19 è la persona gloriosa del Signore Gesù, che non ha subito, non subirà, non ha subito, non subisce e non subirà mai sconfitta. Come dirà Paolo a Timoteo nella sua prima lettera: io ti scongiuro nel cospetto di Dio, il quale vivifica tutte le cose, e di Cristo Gesù, che testimoniò davanti a Ponzio Pilato la buona confessione, che tu osservi questo comandamento, essendo immacolato e irreprensibile fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo, la quale ai suoi tempi mostrerà il beato e solo principe, il re dei re e il signore dei signori. Ancora troviamo questi appellativi. Paolo esorta Timoteo a conservarsi nella purezza e nell'irreprensibilità fino a quando il Signore Gesù, il re dei re e il signore dei signori, apparirà. E questa speciale espressione di autorità la riscontriamo anche nell'Antico Testamento, ma attenzione, è rivolta solo ed esclusivamente a Dio, a nessun altro essere è data la dignità di avere questo appellativo. In Deuteronomio 10, versetto 17 è scritto: poiché il Signore Dio vostro è l'Iddio degli dèi e il Signore dei signori, il Dio grande, potente, tremendo, il quale non riguarda la qualità della persona e non prende regali. Quindi vediamo, vero, come questi appellativi, questo appellativo Signore dei Signori è rivolto a Dio nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento è rivolto chiaramente al Signore Gesù, una chiara dimostrazione della perfetta divinità, della perfetta deità del Signore Gesù. E questo significa anche che il Signore Gesù, come dice Paolo in Romani 9, è colui che è sopra tutti Dio benedetto in eterno. Quindi adoriamo e serviamo il nostro Signore Gesù, che si è dato per ciascuno di noi, è vero, ma che tornerà per prendere la sua sposa e successivamente per regnare in giustizia sulla terra. Versetti 17 e 18: abbiamo il grande convito di Dio. E qui veramente, piano piano, vero, stiamo entrando nel succo, nel nocciolo di questa battaglia. È scritto: poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Credo che siamo di fronte a uno dei testi più spaventosi, più terrificanti della Bibbia. Ad un certo punto, dopo che il testo ha concluso di descrivere il glorioso Re dei Re, il Signore dei Signori, ovvero Gesù Cristo, un angelo annuncia a tutti gli uccelli del cielo: radunatevi per il grande convito di Dio. Diverse volte nella scrittura troviamo citati proprio gli uccelli in contesti che chiaramente parlano del giudizio e della distruzione del Signore. Un esempio, lo abbiamo in Geremia, capitolo 7, versetti 32-34, dove è scritto: "Pertanto ecco i giorni vengono, dice il Signore, che quella non si chiamerà più Tophet, né valle del figlio di Hinnom, ma valle di uccisione, e i morti si seppelliranno in Tophet finché non vi resti più luogo, e i corpi morti di questo popolo saranno per cibo agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non vi sarà che li spaventi. Farò anche cessare nelle città di Giuda, nelle piazze di Gerusalemme, la voce d'allegrezza, la voce di gioia, la voce dello sposo, la voce della sposa, poiché il paese sarà in desolazione." Nel parlare del cambio di nome, come è scritto in questo brano, che avrà la valle di Hinnom, la quale sarà chiamata valle di uccisione, e certamente anche Armageddon possiamo dire che è valle di uccisione, questo brano, nel descrivere il giudizio di Dio, parla di una moltitudine di cadaveri, i quali serviranno come cibo per gli uccelli del cielo. Nella città di Giuda e Gerusalemme scomparirà, abbiamo letto, l'allegrezza e la gioia, e vi sarà solo desolazione. E la citazione degli uccelli che si nutrono della carne dei cadaveri enfatizza proprio la violenza, l'impeto del giudizio di Dio. Nel parlare dell'abbandono da parte di Dio nei riguardi della sua casa, rappresentata dal tempio che era in Gerusalemme, afferma Geremia capitolo 12: "Io ho lasciato la mia casa, io ho abbandonato la mia eredità, ho dato l'amore dell'anima mia nelle mani dei suoi nemici. La mia eredità mi è stata come un leone nel bosco, ha dato fuori la sua voce contro di me, perciò l'ho odiata. La mia eredità mi è stata come un uccello vaiolato. Uccelli, venite contro lei di ogni intorno, andate, radunatevi, voi tutte le bestie della campagna, venite per mangiare." Ecco perché sto citando questi brani: per dimostrare che il linguaggio che noi abbiamo in Apocalisse 19 non è nuovo, ma è ripetuto più volte nell'Antico Testamento. Armageddon non è altro che il di tutti quella serie di giudizi che Dio ha manifestato nel corso della storia, e vedete come il linguaggio non cambia assolutamente. Pertanto, anche in questo brano di Geremia 12 ci troviamo di fronte ad un testo di giudizio contro proprio Israele. E Dio stesso afferma che la sua eredità, rappresentata proprio dal popolo di Israele, è stata come un uccello vaiolato. Perciò il Signore invita tutti gli uccelli e le bestie selvatiche a radunarsi per mangiare. E bisogna precisare che il linguaggio profetico, alcune volte le bestie della campagna rappresentano proprio le nazioni pagane che invadono Israele, e a questo testo di Geremia ne è chiaramente un esempio. Però personalmente non credo che in Apocalisse 19 questi uccelli abbiano una valenza simbolica, ma si parla proprio di uccelli fisici, che tipo avvoltoi, che si aggireranno intorno ai cadaveri che saranno lì nella valle di Megiddo, nella valle di Armageddon, dopo il termine di questa battaglia. Sarà una vallata piena di morti, piena di empi che hanno osato andare contro il Signore, ma come è scontato, hanno avuto la peggio. È interessante osservare che ciò che è scritto proprio in questi versetti 17 e 18 di Apocalisse 19 non lascia spazio a similitudini. In questi versetti troviamo la descrizione più drammatica e violenta del giorno del Signore. Come preannunciava il Signore in Sofonia, capitolo 1, e versetti 15 a 18, quel giorno, e si parla proprio di questo giorno, di quello che accade in Apocalisse 19, quel giorno sarà giorno di indignazione, giorno di distretta, d'angoscia, giorno di tumulto e di fracasso, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nebbia, di folta oscurità, giorno di tromba e di stormo sopra le città forti e sopra gli alti cantoni. Io metterò gli uomini in distretta e cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro Dio, e il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come sterchi. Né il loro argento né il loro oro non li potrà scampare nel giorno dell'indignazione del Signore, e tutto il paese sarà consumato per il fuoco della sua gelosia, poiché egli farà una finale e anche affrettata distruzione di tutti gli abitanti del paese. Guardate che testo drammatico. Il giorno del Signore, cioè il giorno di vendetta di Dio nei riguardi degli empi, dei superbi, è descritto come un giorno di indignazione, di stretta, angoscia. Gli empi camminano come ciechi, nessuno li potrà salvare. La battaglia che si svolgerà ad Armageddon non sarà un giudizio puramente spirituale, questo l'abbiamo detto più volte, ma sarà anche fisico. Ciò che si svolgerà in quel momento sarà un qualcosa di indescrivibile. Il luogo che sarà teatro di questa spaventosa battaglia non soltanto sarà la dimostrazione palese del trionfo del re, ma altresì la dimostrazione più lampante della sconfitta dell'empio. Infatti non soltanto quegli eserciti che andranno contro il Signore saranno sconfitti, ma saranno sconfitti anche la bestia ed il falso profeta. E io credo, Eliseo, che diciamo, la parte ultima di questo capitolo magari si potrà vedere la prossima volta, perché ho visto che mi sono anche dilungato oltre. Quindi direi basta così.